Questa mattina abbiamo cercato di vedere lo Spirito Santo portatore di misericordia, come è da Lui che arriva a noi, ce lo porta dal cuore del Padre, attraverso Gesù. E adesso in questo secondo incontro vediamo lo Spirito Santo operatore di misericordia. Lo Spirito del Padre, ricevuto dal Figlio e donato a noi ancora da Gesù, adesso è presente in noi. Voi ve ne accorgete? Bisogna accorgersene, perché se no, quando siete arrabbiate ve ne accorgete? Allora vi accorgete anche quando c'è lo Spirito Santo. Andiamo più terra a terra. Se salite in macchina, vi sedete comodi, dopo vi accorgete se si muove o se sta ferma. Quel tanto di attenzione ce l'avete, quindi abbiatelo anche per le cose interiori. Allora lo Spirito Santo è presente in noi. Sono vere le cose che dice San Paolo, non sono mica bazzecole, non sono dette per gli altri, le ha dette per noi. Quando noi siamo capaci di dire a Dio Padre, Papà, e avere con Lui un atteggiamento da figli che lo ascoltano e che gli ubbidiscono, è segno che c'è Spirito Santo. Quando a Gesù diciamo tu sei il mio Signore, e per questo io voglio ascoltarti e ubbidirti e fare quello che dici tu invece che quello che viene in mente a me, anche allora, quando diciamo Gesù è Signore, anche allora c'è Spirito Santo. Quando abbiamo nel cuore un po' di pazienza per i fratelli, e cerchiamo anche di sopportarli senza lamentarci, anche allora è segno che c'è lo Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo è presente in noi e ci muove dal di dentro, perché è come un vento che si muove e ci muove. E ci muove per farci, guarda un po', misericordiosi. Visto che Lui è portatore di misericordia, diventa in noi operatore di misericordia. Diventiamo noi poi portatori dell'amore del Padre, della sua misericordia. Anzitutto lo Spirito Santo ci rende consapevoli che noi stessi, siamo figli di Dio e siamo fratelli. Chiaro, perché se siamo figli dello stesso Padre, siamo fratelli. E come fratelli, ecco, lo Spirito Santo ci aiuta a trattarci come fratelli, con gioia, con libertà, con pazienza, ripeto, con amore e anche con prudenza, perché è anche quella una caratteristica dello Spirito Santo, la prudenza. Cosa vuol dire prudenza nel trattare con i fratelli? Vuol dire che non prenderò uno che fa da Caino e lo porterò in casa di Abele, perché sennò posso immaginare quel che succede. Allora anche la prudenza ci vuole, e la prudenza bisogna esercitarla. Lo Spirito Santo ci conduce a offrirci con generosità e disponibilità ad aiutare qualcuno che vediamo che ha bisogno d'aiuto, ma anche a chiedere aiuto, perché anche noi ne abbiamo di bisogno. E anche questo opera un segno della presenza dello Spirito Santo in noi. Non solo donare aiuto, ma anche chiederlo, perché a chiedere aiuto si diventa umili e si permette ad un altro fratello di compiere, di esercitare la sua misericordia. Per questo Gesù proprio oggi ci ha detto: questo vi comando, questo è il mio comandamento, non dimenticate il mio comandamento, amatevi gli uni gli altri. Non solo amate, ma accetta che anche gli altri amino te. Quindi sii umile da riconoscere la superiorità del fratello, da riconoscere che Dio può agire anche attraverso il fratello nella tua vita, che Dio può adoperare il fratello per te. Amatevi gli uni gli altri. Ancora lo Spirito Santo ci fa ascoltare suggerimenti dei fratelli, che sono un atto di amore che hanno nei nostri riguardi, ascoltare i suggerimenti, ma anche ad ascoltare i lamenti. È molto più frequente, purtroppo. Però anche il fratello che si lamenta, è bene ci sia qualcuno che lo ascolta per raccogliere queste sue lacrime verbali e poi magari correggerlo, tappargli la bocca se occorre o fargli spostare l'attenzione dalle cose brutte a quelle belle, da quelle negative a quelle positive, da quelle degli uomini a quelle di Dio. Ancora lo Spirito ci fa annunciare la parola che salva, che illumina, che dà vita, ci apre la bocca. Abbiamo visto che Gesù ha aperto la bocca ai muti. Lo Spirito Santo continua, apre la nostra bocca perché annunciamo la parola. Ancora ci fa alzare come si è alzata, vi ricordate? La suocera di Pietro. Si è alzata per servire Gesù e i suoi discepoli. Lo Spirito Santo ci fa rialzare per servire la sua Chiesa. Gesù con i discepoli e la Chiesa. Quindi ci fa alzare, ci mette in piedi per unirci a quelle donne che lo seguivano per servirlo, per unirci ai discepoli che stavano con lui e che li ubbidivano. Lo Spirito cosa fa ancora in noi? Ci dà libertà, ci rende liberi dagli spiriti del mondo. Li conoscete gli spiriti del mondo? Li avete portati addosso tanto tempo? Magari qualcuno lo tenete ben ben custodito dentro, che non scappi, eh? Ci rende liberi, perché gli spiriti del mondo ci fanno schiavi. Schiavi proprio, perché ci obbligano a far cose che noi non faremmo, ma solo perché gli altri così, gli altri colà, allora anch'io. Sono gli spiriti del mondo. lo Spirito Santo ci libera da queste schiavitù. Qualche volta gli spiriti del mondo ci rendono anche succubi non solo degli altri, ma del maligno, che è divisore. Avevamo visto che lo spirito presente in Gesù guariva i morti. Ebbene, lo Spirito Santo presente in noi ci dà quella vita che sa rapportarsi con tutti. Un morto è uno che non ha più relazioni. Infatti un morto non dice più niente, non ascolta più niente, non offre niente, non riceve niente, non ha relazioni. Lo Spirito Santo guarisce anche noi da questa morte, in modo che possiamo avere relazione con tutti. Un pochino anche con chi si fa ancora guidare dagli spiriti del mondo. Con tutti amici e cosiddetti nemici. In modo che noi siamo presenti e vigilanti e non chiusi in un sepolcro. E poi dicevamo anche che lo Spirito nel Figlio, in Gesù, arrivava a guarire i peccatori. E così, se è presente in noi, ci rende perdonatori. Beh, una parola che forse non esiste, non so. Perdonatore. A farci perdonare perché risplenda ancor di più l'amore di Dio e trasformi tutto. E allora, se noi riguardiamo un po' tutta questa opera dello Spirito Santo in noi, questo suo agire e operare nella nostra vita, ecco che vengono fuori, saltano fuori le cosiddette opere di misericordia. Completiamo. Opere di misericordia del Padre. Sono state divise in due parti. La prima parte, quelle cosiddette corporali, cioè che badano alle necessità della biologia, alle necessità dell'uomo materiale, dell'uomo comunque, opere di misericordia corporale. Ne sono state elencate quante?
Sette.
Perché? Si potrebbe aggiungerne qualcuna o toglierne anche qualcuna, ma ne hanno elencate sette perché il numero sette è il numero che dice totalità, perfezione, completezza. Allora vuol dire che lo Spirito Santo in noi ci rende attenti a tutte le necessità dell'uomo per andare incontro a quelle. Ma poi si sono accorti che non bastano, perché l'uomo non ha solo un corpo. Tante volte l'uomo soffre di più per qualcos'altro che non per le necessità del corpo. E allora ecco le opere di misericordia spirituali. Spirituali che potrebbero essere anche dette con altre, o che comprendono anche quelle psicologiche, non si dice psichiatriche, ma le opere di misericordia che riguardano tutta la vita interiore dell'uomo e le sue relazioni con gli altri. Le prime, quelle corporali, si può dire che sono state riassunte già da San Matteo in quella famosa parabola nella quale ha portato tutti gli uomini del mondo davanti al re che si è seduto sul trono per fare una cernita, per vedere chi mandare o chi accogliere in paradiso e chi invece non può accogliere. Ricordate allora, tu mi hai dato da mangiare, vieni. Tu mi hai dato da bere, vieni. Tu mi hai visitato, vieni. Come mai? Gli dicono, io non ti ho mai visto. Allora cosa vuol dire Gesù? Vuol dire, tu hai avuto nel cuore misericordia. Quella misericordia è mia. È mia perché te l'ho data io ed è rivolta a me. Sono io che ho ricevuto il tuo atto di misericordia. Perché è mia quella misericordia che avevi nel cuore e che hai esercitato. Sono opere che salvano, se sono compiute. Ci fanno raggiungere Gesù. Se invece non vengono compiute, non ci salvano. Non compierle vuol dire rifiutare Gesù, rifiutare il suo spirito. E il bello è che compiere queste opere di misericordia sono capaci tutti, cioè tutte le genti, tutti i popoli, quindi vuol dire anche i pagani, quelli delle religioni più sballate che ci sono, anche quelli sono capaci, perché lì c'erano tutti davanti al re. Anche chi è senza Dio è capace di compiere opere di misericordia. Quindi lo Spirito Santo può agire anche in lui, gli fa compiere opere di misericordia. E Gesù dice a quelli, tu che sei senza Dio, mi hai dato da mangiare, vieni. Cosa vuol dire allora? Che proprio senza Dio non era. Ce l'aveva nel cuore senza saperlo. Perché gli faceva compiere le opere della misericordia di Dio. Questo vuol dire anche che Gesù si lascia amare anche da questi, anche da chi è senza Dio. Accetta l'amore anche da loro. Tu mi hai visitato. Si lascia amare dappertutto nel mondo Gesù. Allora vediamole, le passiamo in rassegna, queste 7 opere di misericordia che le contengono tutte. Cominciamo da quelle corporali. La prima, dar da mangiare agli affamati. Qui da noi sembra che non ce ne siano, ma ce ne sono. Dar da mangiare agli affamati è un'opera di misericordia. Ricordate i discepoli, un bel giorno erano affamati, anche Gesù. Gesù si è seduto e rimasto lì a aspettare. Loro sono andati in città a far la spesa. Erano in Samaria. Dar da mangiare agli affamati. Cosa vuol dire dar da mangiare agli affamati? Mi è venuto da dire così. Non vuol dire dare giocattoli a chi ha già tutti i cassetti pieni. non vuol dire dare a chi dice di essere affamato, ma ti imbroglia. Non vuol dire dar da mangiare a chi è affamato perché è pigro e non sa mai fare una fatica. Ricordate cosa dice San Paolo? Chi lavora, mangi, chi non lavora, non mangi. Non possiamo cancellarle queste parole, così neanche le altre. Se fai il bene, sappia chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fa il bene al pio e ne avrai il contraccambio, se non da lui, certo dall'Altissimo. Nessun beneficio a chi si ostina nel male, né a chi rifiuta di fare l'elemosina. Dà al pio e non aiutare il peccatore. Stamattina ho aperto la Bibbia a casa, l'ho lasciata lì, neanche farlo apposta, c'era questo capitolo 12 del libro del Siracide. Quindi anche nelle opere di misericordia va esercitata la, come si può chiamare, prudenza, sapienza, un po' di intelligenza. C'è qualcuno che dice, ah, tanto io faccio, così ho il cuore a posto, non è opera di misericordia del Padre. Ricordatevi che le opere di misericordia devono essere opere della misericordia del Padre, non della nostra. Quindi non possiamo fare le cose per avere il cuore in pace dopo. Questo vuol dire ami te stesso e non ami la persona che hai davanti o il fratello. Dar da bere agli assetati. Valgono tutte le stesse cose. Gesù cosa aveva sete quando si è seduto sul pozzo? E ha chiesto, pensa, si è meravigliata quella donna, che lui chiedesse a lei, che era una donna e per di più non era nemmeno ebrea, quindi i suoi bicchieri non andavano bene per un ebreo, perché erano immondi, e Gesù le chiede da bere lo stesso, e lo stesso farà quando è sulla croce, perché vuol permettere all'uomo di compiere un gesto di amore col quale si salva. Quando sulla croce dice ho sete, certamente Gesù aveva sete davvero, però di più era la sete, non vedeva amore tra quelle persone lì sotto. Se avessero avuto un gesto da dargli un sorso di qualcosa, si sarebbero salvati come il buon ladrone. Adesso ci sono ancora tanti assetati, non di acqua né di Coca-Cola, ma di che cosa? Di un senso alla vita. Quanta gente non sa che significato dare alla propria vita, non ha motivazioni per vivere e quindi neanche per lavorare, quindi neanche per amare, non sa. Non sa il significato neanche dei suoi gesti di amore che compie in famiglia. Se conoscessi, dice Gesù alla Samaritana, tu chiederesti a me l'acqua, dar da bere agli assetati. vestire gli ignudi. Allora ci sono ignudi nel mondo di due tipi, involontari e volontari, al giorno d'oggi, nel nostro mondo. Se andiamo in Africa è facile trovare nudi perché non hanno da vestire. I pigmei si vestono con le cortecce degli alberi e se andate in Brasile con le piume degli uccelli. Non hanno altra possibilità, ma si coprono. Ma da noi adesso ci sono anche i nudi volontari. Basta andare a qualche matrimonio e guardare la sposa. Oppure in altri luoghi o anche dappertutto. Noi dobbiamo ricordare che il primo che ha compiuto un'opera di misericordia simile, sapete chi è stato? Dio stesso. Che quando Adamo ed Eva si sono accorti di essere nudi, da che cosa si sono accorti? Dalla vergogna che provavano l'un per l'altro. Allora Dio è venuto incontro a questa loro vergogna e ha procurato niente meno che vestiti di pelle. Quindi roba pregiata. E Dio compie opera di misericordia per l'uomo peccatore che s'accorge, non grazie, ma a causa del suo peccato s'accorge d'essere nudo, cioè indifeso. Indifeso non dalle frecce che qualcuno poteva tirargli, ma da quelle frecce che sono negli sguardi degli altri. Vestire gli ignudi vuol dire anche insegnare alla gente come fare a vestirsi, che non vuol dire che bisogna far così a mettere i pantaloni, bisogna far così a allacciarsi la camicia, no. Cosa vuol dire? Quando vai a comprarti un vestito, non pensare a prenderlo in modo da mettere in evidenza il tuo corpo. Perché questo che cos'è? È egoismo, è vanità, quindi è peccato. E allora dovrai vergognarti di quel vestito. Pensa che fai, se ti metti un vestito, ti compri un vestito, pensa che fai un atto di amore. Perché la tua persona si incontri con gli altri, non il tuo corpo, ma tu. Tu che sei più anima che corpo, non so come si può dire. Allora, il vestito deve fare in modo da nascondere la nostra corporeità, in modo che si manifesti la nostra interiorità. Voi vedete che quanto più uno è vuoto interiormente, tanto più si riempie di gingilli esteriormente. Quando incontro qualcuno di quei giovanotti pieni di orecchini sul naso e di pendenti sugli orecchi e sulle guance e sulle labbra, vatta la pesca, che non sanno più dove metterli, cosa gli dico io? Poverino, dentro che cos'hai? Fai tutto fuori. Dentro non hai niente che vale da mostrarmi. Se avessi qualcosa dentro, non avresti bisogno di cose di fuori. Vestire gli ignudi vuol dire non dargli soldi che vada a comprarsi i pantaloni o una camicia un po' più... Sì, ma aiutarlo a capire che il vestito ha un significato di amore per gli altri. non perché gli altri ti guardino le gambe, ma perché tu possa incontrare il loro cuore e loro possono incontrare il tuo, senza dover abbassare gli occhi. L'ultima volta che sono andato all'università, la professoressa che mi ha invitato mi ha non importa, la professoressa mi ha invitato a salutare, a omaggiare, diciamo così, di un saluto la decano della facoltà, che ci ha accolti con tutti gli onori, ci ha offerto il tè, ma non sapeva più come fare, chissà perché poi io sono un europeo di fronte a lei che è una turca, però anche se io sono un europeo non sapeva più come fare per tirarsi su e tirarsi dentro il, come si chiama, la camicetta, perché era proprio non so come si dice, metteva in evidenza non solo le colline ma anche i burroni. Sapete che un uomo quando è venuto a confessarsi mi ha detto: io quando vedo una donna, ma sono tutte, è come vedessi un bellissimo panorama. Colline e montagne. Certo che se le colline e le montagne sono coperte di foreste sono più belle che se sono brulle e senza niente, come succede nel deserto. Allora, il panorama è col più bello se è colorato.